Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
La direttrice era figliola di un impiegato delle poste e aveva trascorso l'infanzia e la prima gioventù, fino a 23 anni, in una casa al Borghetto, fra il Ponte Ammensole e Santa Maria. Aveva iniziato la carriera come maestra elementare. Poi la famiglia s'era trasferita a Firenze. Fu rievocata la vita di quei tempi, la famiglia delle Materassi, la famiglia Squilloni, quella della direttrice, alcune passeggiate fatte insieme sulle colline, alcune serate trascorse nell'una o nell'altra casa, e una famosa pentolaccia con Carolina che si era strappata la benda senza nemmeno tentare il colpo, senza voler fare un passo per la paura. Invece, una volta bendata, aveva fatto i passi necessari, ma era andata tutta storta e aveva dato al vento il colpo di bastone, credendo di aver rotta la pentola. Era venuto finalmente il turno della futura direttrice, che nella sua qualità di padrona di casa doveva essere l'ultima a tentare il colpo. Ella era andata a passo franco sotto la pentola, al punto giusto, quasi non avesse la benda sugli occhi, e preso bene lo slancio le aveva vergata una tale stangata nella pancia che erano piovute in blocco tutte le caramelle e le cioccolatine, e senza essere lei investita dai cocci della pentola. Furono rievocate le figure, i genitori, i nonni, tutti i Materassi, tutti gli Squilloni, morti tutti. E dopo le gioie poche furono rievocati i dolori, i disastri, le sventure moltissime, sorvolando su tutte. Ma fu rievocata la casa. La vuoi rivedere? Con la testa bassa, ma sempre presente e vigile, la direttrice non dava risposta. La vuoi rivedere? Si passa dal podere, non ci vede nessuno. Inalberatasi sul busto, ancora a testa bassa, cedevole e molleggiante, la direttrice lasciò cadere dei no. Su tale scala che sembravano caderle lungo la veste, dalla quale con la mano macchinalmente li gettava via, quasi volendo liberarla da un minuzzolo, da un filo, un po' di polvere, non la voleva rivedere. Ma quel distacco non era indifferenza, si capisce bene? No. Ci sono passata 2 anni fa. Ero a Settignano per gli esami, in commissione. «Perché non ti sei fermata?» «Non ero sola, ero con l'ispettore.» Remo non aveva aperto bocca e si manteneva di una compostezza e di una grazia esemplare. In tutti quei sospiri, sorrisi, evocazioni, si era accorto solamente che i denti della direttrice mettevano in valore quelli delle zie. Se n'era accorto quando smesse insieme di ridere, per passare da un tema allegro alla malinconia, i denti erano rimasti fuori a tutte e tre, quasi si fossero dimenticate di ritirarli in bocca, e tanto da non sapere, per le facce divenute serie, se non li avessero lasciati fuori per mordere. Ma che! Questo curioso ragazzo, che aveva saputo comprendere senza indugio d'essere caduto bene fra le camicie e le mutandine, aveva già capito un'altra cosa importante, essenziale, che quelle vecchie cavalle, anche quando mostravano i denti o li lasciavano fuori per dimenticanza, non erano lì per mordere. E mangiassero la biada o spalancassero la bocca per nitrire, rimaneva impassibile, né si prendeva sgomento del loro numero sempre crescente, ma si mostrava lietissimo di vederlo crescere. fu rievocata la vita sentimentale. Cosa vuoi noi, capirai? Dissero insieme l'una con la voce, l'altra con gli occhi le due sorelle. Non abbiamo conosciuto che il lavoro. Eccoci qui. La direttrice, invece, custodiva nella sua storia un dramma forti tinte. Era stata abbandonata pochi giorni prima delle nozze da un giovane maestro elementare suo collega, che sparì lasciandola col corredo pronto e le carte fatte. Né mai si era potuto sapere la vera causa dell'inatteso abbandono da parte del crudele, e siccome le sorelle conoscevano bene questo dramma, avvenuto 30 anni prima negli ultimi tempi di permanenza sulla via settignanese, ella aveva ben poco da aggiungere. «Te ne ricordi, eh?» disse placando l'autorevole voce e dondolando il capo, guardando Teresa in un istante di abbandono, del quale sentivi bene che aveva perfettamente le guide e che un batter di ciglio poteva far ritornare alla maniera forte, ma no, una volta portatasi sopra i terreni morbidi e sdrucciolevoli, alla cara signora piaceva ancora di slittare. «Purtroppo», rispose Teresa. «Mio Dio», aggiunse Carolina. «È a Roma, già. Direttore didattico. Ecco la spiegazione della provvidenziale per quanto tragica fuga. Un direttore e una direttrice. È mai possibile? Li vedete due Napoleoni che vivono insieme? È una cosa mostruosa, disumana, folle, che non fa nemmeno ridere. Non si sarebbero ritrovati i coperchi delle tabacchiere.
Non l'hai più visto?» azzardò Teresa, tornandole alla memoria la figura del fuggiasco in partenza.
«Sì, una volta, a Firenze, 5 anni fa. Stette qui alcuni giorni per la morte della madre. Lo incontrai per la strada. È molto cambiato, quasi riconoscibile. Ha i capelli tutti bianchi. Fu il sangue che me lo fece riconoscere. Me lo sentii salire tutto alla testa e poi scendere giù. Si scrollò quindi, inaspettatamente, si impennò. Ma gli passai davanti a testa alta. Alzò la testa proprio come faceva Napoleone quando le cose si mettevano male.
Del resto, cosa vuoi?»
Queste reticenze di Teresa accarezzavano vagamente una possibile, per quanto tardiva, riparazione. «Ma moglie!» urlò la direttrice, ritornando tale e togliendo a Teresa ogni possibilità di proseguire. «A moglie!» scandì, aprendo bocca e occhi, per modo che le sue parole divennero tanti circoli che si allargavano, partendo dalla faccia, investendo e ingoiando l'interlocutrice. 8 figlioli, 8, capite?» Dai 4 lati della stanza venne confermato quel numero, 8. Se ci fosse stata Niobe, avrebbe esclamato «Salute!» E se il rispetto e la soggezione per la direttrice le avessero imposto il silenzio, avrebbe detto «Salute!» ugualmente, con la testa, con le spalle, con le braccia, con le mani, con un piede. Non vi era direzione che lo potesse impedire. La gente semplice non ha bisogno della bocca per parlare, e a lei piacevano tanto quelli che tiravano a riprodursi copiosamente. 8 figlioli! Teresa e Carolina guardavano l'amica smarrite e sgomente, si guardavano l'un l'altra senza saper che aggiungere. 8 figlioli! Tanto strazio di viscere che quel crudelaccio le aveva risparmiato con la sua ignominiosa fuga, le era andato alla testa in tanta autorità. Ecco un'altra utile spiegazione. Con questo intermezzo di violini e il finale strappo di corde, si venne al presente, al viaggio di Ancona, le 48 gallerie, povera Augusta,
La direttrice non si ricordava di Augusta, che essendo assai più giovane doveva essere una bambina al tempo dell'amicizia con le sorelle. Non se ne ricordava né si peritava a dichiararlo. La morte della poveretta, il ritorno col nipote, finché tutti gli sguardi e i sorrisi delle tre donne si concentrarono su lui.
L'uccellino canta sulla fronda, dormi tranquillo, boccuccia d'amore, piega laggiù quella testina bionda, della tua mamma posala sul cuore. E l'uccellino canta su quel ramo, tante cosine belle imparerai, ma se vorrai conoscer quanti io t'amo, nessuno al mondo potrà dirlo mai. E l'uccellino canta al ciel sereno,
fu abbassata la voce nel confessare che un ragazzo di 14 anni, fisicamente così aitante, non possedeva la licenza elementare, ma aveva frequentato appena la terza classe. E qui la direttrice superò tutte le altezze, le sue vertiginose e quelle del caso abbastanza imbarazzante. Lasciò le sorelle parlare sommesse, vergognose e spaventate, manovrando essa la testa imponente, annuendo con vastità, quasi che tanta vergogna e paura fossero più che giustificate, le fossero anzi dovute, quindi volgendosi al colpevole ad abbozzar sorrisi in cui erano tutti i misteri impenetrabili, tutti i segreti dell'autorità e nei quali il ragazzo poteva leggere tutti i giudizi, tutti i commenti, tutti i rimproveri e anche tutte le promesse, e iniziando infine un saliscendi di risate eseguite tanto magistralmente, larghe, strette, larghe che finivano strette, strette che andavano ad allargare, lasciate cadere e riprese, picchiandosi un pugno sui ginocchi e lasciando andare ancor più all'indietro la sceminiera autorevole, tanto che le sorelle rimasero trasfigurate. La direttrice volle sapere il nome. «Remo! Bene, mi piace Benone!» Meglio Remo che Romolo, il quale, pur avendo fondato Roma, aveva ucciso il fratello. Bisognava fondare Roma senza uccidere nessuno. Sarebbe stato meglio, non vi pare? Concluse la direttrice. Le sorelle dicevano sì, sì, e stavano a sentire. Si capiva che la storia non era il loro forte. E, in quanto a Remo, sappiamo bene ormai dove arrivassero le sue facoltà scientifiche. Quindi, come il campione che scendendo in campo sicuro della propria forza e del proprio valore incomincia ad agitare con agilità e naturalezza quelle membra con le quali svolgerà il prodigio dinanzi alle folle attonite. A voi, signorino, a 14 anni compiuti, non avete ancora la licenza elementare e non ve ne vergognate e avete anche il coraggio di starmi davanti. rideva la direttrice. La cosa più stupefacente si è che Remo davanti al fuoco di quelle artiglierie rimaneva impassibile, con un sorrisetto sul labbro, proprio come appena giunto a Santa Maria, e guardandosi attorno non vedeva che camicie e mutandine. Da quel ragazzo intelligente che egli era, allora aveva capito l'articolo, ora capiva il genere.
Ah, la direttrice, involute serpentine, esauriva le sue risate, il cui significato era ben altro da quello che le amiche potevano immaginare. Quello che dava loro tanto timore e tanta vergogna, a lei faceva solamente ridere, e ridere proprio di cuore, essendo una cosa di ordinaria amministrazione. Dar la licenza elementare a Remo era per lei come per un elefante mangiare una pallina di zucchero. Lo scorso ottobre aveva dato la licenza elementare a un giovanotto di 29 anni, ad altri di 24, 26, 20, 18, era una cosa che capitava sempre, e alcuni anni prima l'aveva data a un vecchio di 73. 73, ripeté perché sentissero bene il numero e non si vergognassero altrimenti. Un signore meticoloso e formalista, senza quel documento, non lo voleva assumere in qualità di portiere. All'esame scritto, il poveretto dove fare con altri alunni un componimento su questo tema. Pierino, andando a spasso con la mamma, assiste a una scena commovente. Essa la cavò anche troppo bene, ma per l'esame orale la direttrice aveva il suo piano stabilito, che custodiva gelosamente all'altezza delle proprie cime e di cui si sentiva gonfiare. Quando il licenziando venne avanti alla commissione e, soffrendo un po' di gotta, camminava stentatamente, i commissari si guardarono interdetti, non sapendo su che cosa interrogarlo e da che parte incominciare. La storia, suggerì la direttrice, con freschezza di acqua che zampilla dalla sorgente. La storia, ripeté come davanti alla commissione. Fu un successo strepitoso. Il davvenuomo era stato dietro alla carrozza che portava Canapone quando lasciò Firenze il 27 aprile del 1859. Era fra i giovani che gli gridavano «Via, fuori, bisogna andare fuori!» fin lungo la via bolognese. E Canapone rispondeva «Oh, non lo vedete che me ne vo? Che cosa faccio? Che cosa vi pare? Guardate che cosa faccio! Eccomi, me ne vado, guardate! Sarete contenti ora!» E quelli incalzavano ballando e saltandogli dietro la carrozza. «Fuori, fuori!» mentre le donne codine dalle finestre lo salutavano piangendo «Povero Leopoldo! Povero babbo! A presto, a presto!» «A presto, a presto!» rispondeva il granduca salutandole, ma guardandosi attorno alla carrozza stringeva la bocca «Sarà, ma non ci credo! Può essere, ma non mi rivedete!» Quando poi disse di aver conosciuto Vittorio Emanuele e stretta la mano a Giuseppe Garibaldi, la commissione scattò in piedi e gli dettero la licenza con lode.
Thank you.
A questo punto la direttrice, tamburellando le dita sulla coscia, fece un conto. Aprile, maggio, giugno. Sì, ce n'è d'avanzo. E disse un nome. La Calliope Bonciani. Vi ricordate della Calliope? Le poverette non si ricordavano nemmeno della Calliope, ma dissero sì, sì, facendo finta di ricordarsene vagamente. Veniva sempre al borghetto con la madre, è già in pensione da qualche anno e la madre è ancora vivente, 92 anni, scandì la direttrice che bandiva i numeri nel discorso come parti di un valore eccezionale. 92, scandì più forte. Peccato che Niobe fosse con la Tonina nel podere, nessuno le avrebbe impedito di rispondere a quel numero, figlia di un cane. Essendo la vita tanto bella, non poteva rattenere un grido di compiacenza e di solidarietà per chi se ne succiava senza discrezione. La Calliope era un altro fiore, o meglio, il più bel fiore del mazzo. La causa per cui era rimasta nubile le era di onore grandissimo. Aveva perduto il fidanzato nel colera di Napoli del 1884, scoppiato mentre faceva il servizio militare in quella città, essendosi generosamente offerto nella triste epidemia. Era rimasto vittima del dovere di carità. La Calliope, bella e giovane, non volle poi sapere di dare il proprio cuore a un altro uomo e, come tante belle e romantiche creature del secolo scorso, rimase fedele a lui, oltre la morte. Sopra il suo cassettone era un bel ritratto del giovane, nella montura del bersagliere, con le ricche penne che gli scendevano fino alle spalle. Davanti a esso erano sempre alcuni fiori e un lume. 92! La direttrice ripeté ancora. Gli anni della madre della Calliope. Se la vedeste camminare, un frullino, un grano di pepe, stanno bene, ma capirete, fa sempre comodo di guadagnare qualche cosuccia. E poi non ha nulla da fare, che maestra quella! Sempre coi maschi e nelle classi alte, la quinta, come facevo io, come me. Per quanto non fosse diventata direttrice, la Calliope riscuoteva tutta la sua stima. Aggiunse che le vere maestre si distinguono fra i maschi e nelle classi alte, la quinta, come lei e la Calliope. Carolina osò tremolante. «Sono migliori i maschi delle femmine?» La direttrice roteò gli occhi praticamente. Era del parere di Niobe. Per quanto i maschi si fossero portati anche con lei acerbamente, erano sempre meglio delle femmine. Disse che i maschi si sa sempre quello che vogliono. E quando fanno un malestro, si sa perché lo fanno. Sono vivaci, rumorosi, turbolenti, spesso dei veri e propri demoni, ma sono aperti, si leggono fino in fondo con grande facilità, se ne conoscono i sentimenti e basta saperli prendere, se ne fa quello che si vuole. Le femmine, invece, sono più quiete, tranquille, composte, ubbidienti, ma servano sempre qualche cosina per sé e ti possono combinare un giochetto che non ti aspettavi. Non si sa mai quello che hanno in corpo le donne. Credi di averle tutte e ti accorgi alla fine che non avevi niente. Povere donne, non sarà mai una femmina a fare l'apologia del vostro genere. Dunque, aprile, maggio, giugno... 2 ore tutte le mattine. E rivolta a Remo, erigendo la testa e alzando una mano, ma bisogna studiare, bisogna riacquistare il tempo perduto, rimediare alle magagne, incalzò Severa. risolto il problema con tanta semplicità, sollevate dal peso che le opprimeva da molti giorni, Teresa e Carolina si alzarono insieme di scatto e corsero alla tavola nella penombra dove erano preparati i rinfreschi. Servirono prima un'aranciata alla direttrice, che mentre le sorelle erano corse al tavolino, estratte le lenti dal giacchetto, le aveva inforcate, voleva veder bene quello che era venuto a inghiottire. Quindi del vino santo del 1907, si era nel 19, con dei biscottini e delle tartine finissime.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi, edizioni Mondadori. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.